Ciao ragazzi e ben ritornati su Podcastant, argomenti seri trattati poco seriamente. Oggi siamo qui di nuovo con i nostri tre speaker, io, Francesco Pipitone, con Francesco Triggiani ed Ercole Capuano e per la prima volta anche un ospite che è Michele Volpe.
Si chiama Podcastant, esatto. Sostanzialmente perché non siamo capaci di fare un podcast, noi lo sappiamo.
Ne siamo più che consapevoli.
Che non riusciamo a parlare con un microfono davanti a dire cose serie.
Sì.
E quindi podcast, cioè. In pratica è il podcast che non c'era e che era meglio che non ci fosse.
Però noi lo facciamo perché non abbiamo un cazzo da fare.
Perché alla fine, come disse un vecchio saggio, se il podcast non ci fosse stato, l'avremmo dovuto inventare.
Che schifo di sigla.
Ma buonasera a tutti.
È sera da noi in questo momento, poi si vedrà se è veramente sera oppure no.
Beh, dipende a che ora lo ascolta la gente.
Se lo ascolta la gente.
Se lo ascolta.
C'è da dire che purtroppo per motivi di Covid, ovviamente come sentirete anche, questo podcast è stato registrato, sta venendo registrato a distanza, quindi ci scusiamo anche per il calo di qualità e magari anche un po' di lag nelle nostre voci, purtroppo non è colpa nostra, ma non volevamo interrompere comunque questa cosa perché ci teniamo, insomma, e quindi l'abbiamo fatta un po' come meglio potevamo, quindi speriamo, insomma, sia lo stesso gradevole.
E anche perché i cavalieri neri non li dovete rompere, cazzo.
Perché prima giustamente era gradevole il podcast nostro.
E almeno prima non c'era la gente che si bloccava mentre parla, già questo è tanto.
Ma questo è un podcast super, come l'argomento di oggi, i supereroi, giusto?
Oh, però prima di iniziare io devo capire se mi posso fidare di voi. Voi perché? Siete Team Cap o Team Iron Man?
Io sono Team Iron Man.
Team Iron Man. Ah, ragazzi, quanta formalità, cominciamo a discutere di qualcosa.
No, ragazzi, fate schifo. Fate schifo, io non mi fido più di voi.
Ma come, tu sei Team Cap?
Team Cap, ragazzi, Team Cap.
Ma perché? Ma no, vabbè.
Ma perché, ma come dicevo un antico saggio, tu non metti la maschera per proteggere te, tu la metti per proteggere le persone che ti stanno accanto. E se tu dici la tua identità a tutto il mondo, poi sono fatti tuoi.
Vabbè, ma se tu fai allora, dei casini, poi devi anche affrontare le conseguenze.
Non si trattava più del singolo, era una squadra, e le condizioni che sussistevano erano diverse.
Sì, lo so, io l'ho letta la Civil War, l'ho letta tutto. Però il problema è sempre quello. Ok, era quella squadra che ha fatto un bordello inimmaginabile, e va bene. Però c'è una serie di conseguenze assurde.
Allora, io sinceramente non ho nessun team, perché lo so che dite che cazzo, questo è l'argomento di oggi e tu non sei preparato, ma io non sono un grandissimo fan dei supereroi, infatti oggi probabilmente parlerò un po' di meno, tranne per qualche intervento del quale diciamo che me ne intendo, però a simpatia, boh, non lo so.
Vabbè, per par condicio Team Cap, così siamo 2-2.
E vabbè, dai, così siamo a però i motivi di Cap per essere diverso da lui.
Esatto.
Oltre a essere vivo. Però questo taglia non ci sa mai.
No, allora, ragazzi, è il film più visto al mondo con più incassi. Ormai gli spoiler non esistono più su quel film.
Beh, anche questo è brutto. Però vabbè, non si sa mai, dai. Ci sono ancora quei poveri malcapitati che hanno visto mezzo film Marvel.
Tipo io.
No, ma senti, è stato assurdo in quel periodo, perché io ho visto in sala persone che conoscevo che non avevano mai visto un film della Marvel e che sono andati al cinema solo perché era il film del momento. Quindi l'hanno visto,
ma
tutti.
Sì.
Infatti io non vedendo, non andando a vedere, pensate, non solo Endgame ma anche Infinity War, credo di essere uno dei non fan Marvel più coerenti della storia, perché non ne ho parlato per niente tranne per le meme che inevitabilmente una persona condivide, ma cioè non andandoli a vedere, non perché non mi interessasse, perché io mi ci gioco le gambe, per non dire altro, che sono dei film bellissimi e infatti i risultati e il guadagno che hanno avuto lo dimostrano pienamente. Solo che Non è neanche che non me li voglio vedere, che non ne ho mai avuto l'occasione, non ne ho mai sentito l'estremo bisogno, anche perché ormai, da come se ne parla in giro, è come se l'avessi praticamente visto, anche se so che è una bestemmia enorme quella che ho detto, perché certi film, specialmente questi, andrebbero visti per poter dare un giudizio e per poter dire di averlo effettivamente visto bene. Quindi non basta solo conoscere la storia.
Beh, oddio, ma nemmeno tanto una bestemmia, perché se ne parla tantissimo. Tu conta anche il fatto che se non vai a vedere il tasso di inflazione, è diventato il film più visto della storia del cinema. Ha superato, se non sbaglio, 3,5 miliardi di incassi. Quindi inevitabilmente sì. Tutti quanti lo conoscono e ne parlano. Quindi è per questo che lo conosci pure tu.
A meno che non sei un eremita.
Anche quello è vero.
Magari il più visto forse ancora presto, perché bisognerebbe vedere questa cosa sul lungo termine magari.
No, perché... beh, io dico per il momento.
Sì, no, adesso, per sì. Il momento sì, sì, magari, negli ultimi 2 anni sì.
Per tanti anni è stato Avatar.
Allora, io non mi pronuncio su Avatar, perché in realtà è un po' Countas con gli alieni. Cioè c'è poco da dire.
Abbiamo rovinato un capolavoro.
Esatto.
Un capolavoro che ci ha messo anni per essere fatto, per essere registrato, per essere renderizzato.
12 anni di riprese, mica mamma un grandissimo mia. Tempo.
No, ragazzi.
Allora. Sì, allora, aspetta, io non dico che sia brutto, per carità, ma Avatar ha avuto la fama che ha avuto. È stato grandissime innovazioni sul ripiano tecnologico, però la storia è quella di Pocahontas con gli alieni.
Beh, insomma,
vabbè, diciamo che allora il tema centrale di quel film era un po', diciamo, lo sfruttamento delle della popolazione.
Il protagonista che non sapeva resistere ai suoi istinti animali e quindi ha tradito tutta la sua specie per una tipa che aveva un po' quel seno in vista. Questa è la storia detta proprio male.
Che se poi vai a vedere Pocahontas in realtà è un Romeo e Giulietta con le pistole, è tutto,
e quindi è tutto collegato.
Beh, oddio, quell'età che muore Pocahontas è quella nella vita vera, eh?
Oh, quindi... però stiamo divagando troppo, noi stiamo parlando di supereroi.
Esatto. Siamo finiti a parlare di altro. Beh, allora
Avatar e James Cameron. Io, mi dispiace per James Cameron, però è questo.
Ragazzi, io vorrei una cosa, magari è una domanda un po' scontata, però magari ci ritorniamo dopo sulla questione Team Cap, Team Iron Man, vediamo un po'. Ma supereroe preferito della Marvel? Così.
Facciamo in ordine, voglio sapere prima da Ercole.
Prima da me. Allora, ragazzi, io sono nato e cresciuto con l'ideale di Peter Parker in testa. Io avevo il poster di Spider-Man, c'è un pupazzone di Spider-Man che da piccolo era più grande di me.
Okay,
mi sono vestito a carnevale da Spider-Man. Ancora oggi c'ho la camera ricoperta di Spider-Man molto spesso. Quindi è Spider-Man. Però l'originale, quello di Peter Parker.
So che è anche le lenzuola.
Sì, sì, le lenzuola sono bellissime, ci dormo tranquillamente.
Ok.
Poi, potrei dire io, però come ho detto prima... Non vorrei sembrare poser o sembrare scontato, però non tanto Iron Man quanto proprio Tony Stark. Cioè proprio il personaggio di Tony Stark, nonostante, ripeto, non abbia visto tanti film Marvel, quanti ne dovrei aver visto per poterne parlare, però insomma comunque qualcuno l'ho visto e comunque se ne parla in giro tra di noi, e quindi credo non tanto il personaggio di Iron Man quanto proprio Tony Stark.
Vabbè, ovvio, è un genio miliardario, filantropo e playboy.
Diciamo il personaggio e non la figura dell'eroe, ecco, ti ha colpito.
Esatto, mi ha colpito molto Tony Stark. Poi con, diciamo, la sua... Con il suo sviluppo del personaggio, specialmente in Endgame, insomma, lì credo abbia colpito un po' tutti. Per questo ho detto, non vorrei risultare scontato. Però personalmente mi piace molto.
Ok, Francesco, tu?
Ma sai che onestamente non me ne viene nessuno in mente, perché allora, ok, i film dell'MCU li ho visti tutti, però oltre a questo non sono proprio un grandissimo fan dei supereroi, capì? E se proprio te ne dovessi dire uno, io ti direi qua in mezzo Thor, perché quello dei film ovviamente, perché Thor dei fumetti so poco e niente. E posso dirti perché... perché lui in un certo senso si trasforma. Puoi vederlo anche esteticamente, come fa, per esempio dal fatto che perde un occhio, anche se questo è più inutile, però
gli cresce la panza.
Gli cresce, soprattutto ai disturbi post-traumatici da stress, dopo aver fallito nell'uccidere Thanos. Capì, proprio la filosofia che gira intorno a Thor, come l'hanno fatta nei film Marvel, è molto bello perché è un personaggio a tutto tondo, come in Endgame, però là è solo tondo. Vabbè.
Beh, ma lì non è più Thor, lì non è più Thor, è lo zio del tuono, è diverso.
È lo zio del tuono. Capì, perché non è anche la sua filosofia di Asgard, che non è il luogo ma il popolo a creare, in un certo senso, a simboleggiare Asgard, ti fa proprio capire che lui è proprio il personaggio ideale per rappresentare qualcosa.
C'è un'evoluzione del personaggio, è maturato, ecco.
Esatto, perché tu lo vedi all'inizio, sì, che è, diciamo, in un certo senso un bambinetto viziato.
Pensa solo alla guerra, diciamo, e alla fama, esatto, alla gloria, ecco,
alla distruzione. Poi lo vedi alla fine invece che è un ragazzo maturo, che addirittura anche traumatizzato, e ha imparato soprattutto, ha molta esperienza.
Ma in realtà lui era già cambiato, se mi permetti Francesco, lui secondo me era già cambiato dal primo film, da quando è sceso sulla Terra dopo la punizione, sì, di Odino, sì, ecco. Cioè, conoscendo proprio la mentalità dell'essere umano, che, diciamo, l'ha fatto, sì, cambiare, ecco.
Ma già se vedi in Thor 1, per esempio, com'è Thor e come sono Loki, ti viene mostrato Thor come il bambinetto viziato e preferito di papà, e Loki invece come quello più serio, più metodico.
È vero, questo è vero, perché, sì, l'ho visto anch'io, quindi posso confermare.
E già da là, se lo vedi alla fine, Thor è molto, anche perché soprattutto durante il film lui non è più degno di, se non sbaglio, era quello il film, non è più degno di poter brandire,
sì,
il Mjolnir.
È stato bandito sulla Terra e non era più degno, sì.
E vedi, e alla fine addirittura riuscire a brandire Mjolnir e anche la Stormbreaker ti fa proprio capire che lui è maturato sia fisicamente ma soprattutto mentalmente.
Esattamente, è vero, io Thor l'ho visto molto tempo fa, però la prima volta che lo vedevo, ricordo che lo vedevo come un personaggio un po' fantazzista, cioè nel senso, quando è sceso sulla Terra, no, era un po', come dire, forse fantazzista è il termine giusto, perché quando ce n'era bisogno era sempre comunque serio. Esatto, però lui era sceso per farsi i cazzi suoi, insomma, cioè, era strano, è strano da descrivere, però...
Beh sì, no, vai, è stato costretto a scendere sulla Terra,
Ma pensate anche alle perdite che ha dovuto subire, il padre l'è morto, la madre l'è morta, ha dovuto, anche se non c'era legato, ha dovuto ammazzare la sorella, il fratello che è Krillin, muore e vive 8 volte.
Vabbè, in tutto questo però io me lo farei.
Beh, tutti ce lo faremmo.
Ah, beh, quello sì, sì, Chris
è abbastanza ovvio. Probabilmente.
Allora, riguardo a me invece, io, diciamo, lo stesso discorso che ha fatto Ercole prima, io sono cresciuto con Spider-Man ed è lui il mio supereroe preferito, ecco. Magari nei film Marvel non è molto caratterizzato, ecco, diciamo, quelli dell'MCU. Magari nella prima trilogia di Sam Raimi forse è caratterizzato un po' di più, quelli con Andrew Garfield, diciamo che non li prendo tanto in considerazione perché non mi sono piaciuti particolarmente, almeno il personaggio, però comunque il supereroe a cui sono più legato, a cui sono più affezionato, innanzitutto per la storia del personaggio, e c'è una cosa anche molto importante che si evince da tutte le situazioni che affronta Spider-Man, che ogni qualvolta vince Spider-Man una battaglia contro un nemico, in realtà perde Peter come persona, perde ad esempio un familiare, un affetto, ecco. Si capisce molto questo anche da alcuni film, per esempio.
Ma in realtà Spider-Man è forse uno dei personaggi più complessi della Marvel, in assoluto.
Più complessi e che ha avuto anche più nemici. Avuto.
E questo è vero, sì, anche se sì,
hanno anche dei più giovani, ricordiamo anche questo.
Lui ha avuto i poteri a 14-15 anni, praticamente andava al liceo ancora. Quindi.
Vedi, e questa qui è una cosa che nei film di Raimi non mi piace, perché Tobey Maguire, sì,
era la faccia di un quarantenne,
era troppo vecchio.
Ma
capito?
Allora cronologicamente è ambientato male, perché lui aveva già finito il liceo. Lui,
cioè, vabbè, ma è quello che è sbagliato.
Quello. Lascia perdere quello, perché uno poi ci sta che, diciamo, soprattutto se è un film d'autore, e mi sa Raimi non è nemmeno un regista d'autore, poi non lo so se ho detto
no,
una
no, stupidaggine. Raimi è per lo più film horror, cioè lui è specializzato in quel campo.
Quindi diciamo che se uno vuole cambiare qualche cosa ci sta pure, non deve per forza seguire al 100%, l'importante è che si capisca il contesto. Però io più vedo Tommy Maguire e più vedo mio zio, non vedo un ragazzo di 18 anni. Cioè, dai.
Ah, più che altro, diciamo, nei film dell'MCU, almeno da questo punto di vista, è caratterizzato bene, perché si vede che è ancora un ragazzino, ha la mentalità, insomma, ancora esatto, infantile e tutto. Cioè, non capisce ancora la portata dei suoi poteri, ecco, diciamo così.
Ma infatti forse è il migliore... Da quel punto,
da questo punto di vista, sì.
Quello dell'MCU è il migliore. Ma anche la caratterizzazione dello Spider-Man, che va in evoluzione con Peter. Lo Spider-Man di Tobey Maguire faceva troppe poche battute.
Era troppo serioso.
Sì, secondo me alla fine i supereroi che piacciono di più, nonostante tutte le trame epiche che vuoi fare, tutte le, insomma, le cose epiche che vuoi fare, però alla fine se il supereroe è molto ironico, alla fine piace un sacco, tipo prendi Deadpool.
Beh, infatti, Deadpool, cazzo. In realtà è la versione esplicita di Spider-Man.
Esatto, però piace, nonostante la storia, la trama di Deadpool possa non piacere a tutti, come può piacere uno Spider-Man o altri film molto più pesanti, non in senso negativo, ma in senso positivo, cioè con una trama molto fitta e molto molto curata in ogni dettaglio, però un film come Deadpool può risultare più leggero proprio perché si cazzeggia, ci si diverte, perché ti fa battute, ti fa doppi sensi, anche se ci sono, non metto in dubbio, ci sono anche molti momenti seri, anche commoventi, insomma, però è proprio quello il bello. Ho preso Deadpool perché appunto l'ho visto, quindi ne posso un po' parlare, anche se sempre un po' di tempo fa, però secondo me i supereroi, ecco perché dicevo prima anche Tony Stark, perché comunque anche Tony Stark, insomma, si atteggia, capito? Insomma, ti intrattiene, ti fa ridere. Ecco perché, cioè, negli ultimi film fa molto piangere, però in generale il personaggio quello è, il suo carattere è quello, è.
Sì, sì, ma questo è anche il motivo per cui la Marvel nei film trionfa rispetto alla DC.
Eh sì, DC è tutto molto cupo, molto più serio, che per carità, a me piacciono molto i film della DC. Non voglio dire più della Marvel, perché non ne ho viste né troppi della DC né troppi della Marvel, però forse ho visto più DC, per quanto poco io, ripeto sempre, abbia visto film di supereroi.
Beh, oddio, la DC con l'Extended, si chiama così, giusto? L'Extended Universe ha fatto
Universe,
un po'...
Sì, sì.
Con l'Extended Universe ha fatto un po' escrementi, diciamo così, dai, per essere più tecnici.
Schifo.
Ok, ha fatto schifo, vabbè, volevo essere un po' più professionale.
No, ha fatto schifo.
Però adesso con gli standalone si sta riprendendo molto, Per esempio io Shazam non l'ho visto, sì, però... Sì. Per esempio non
Shazam
è...
Shazam pure deve essere
Shazam
molto
l'ho
bello.
L'ho visto e non è male, ma...
Riprende un po' la scia che è quella della Marvel.
Sì, ma io dico che secondo me, allora... io ho visto una discreta, anzi ho visto parecchi comunque film della DC e anche serie TV, ok, però devo dire che io ho sempre preferito le serie TV della DC rispetto ai film. Ci sono
vero,
alcuni film che, cioè, che mi sono piaciuti, che mi hanno colpito, ad esempio L'Uomo d'Acciaio, che è stato proprio uno dei primi film della DC, comunque degli ultimi tempi. Quello mi è piaciuto, per esempio, anche un po' Wonder Woman alla fine mi è piaciuto, però
tipo vuoi mettere i Titans,
però ad esempio Titans è una serie TV,
esatto,
che mi è,
quella me la sono vista e me la sono divorata, quella serie, mi sa proprio Michele me l'ha consigliata,
esatto,
se non sbaglio,
per esempio, che non fanno parte proprio della, diciamo, come dire, dell'universo DC dei film, anche dell'Arrowverse, che forse qui sono l'unico ad averle viste, tipo Flash e Arrow, quelle mi sono piaciute.
No, io mi sono fermato a un certo punto, mi sono fermato, però sì.
Vabbè, ma in sono realtà... interminabili,
ma
cioè,
c'è sempre stato questo
adesso...
divario.
Ma sai qual è il fatto? Questo divario, diciamo che in un certo senso si sta un po' riempiendo, diciamo un po' così. Adesso, per esempio, metti caso che James Gunn farà il nuovo Suicide Squad.
Oh, James Gunn va a fare anche Guardiani della Galassia 3.
Non mi dite quindi che avremo un'altra invasione di ragazzine, di bambine che fanno cosa, come si chiama, aiuto,
Harley Quinn.
Harley Quinn,
non voglio tornare in quel periodo. Già quest'anno gli unici Joker che mi sono piaciuti sono stati quelli del film, che li vedevo per strada e li adoravo, però non voglio tornare di nuovo alle storie che vedo ovunque di Harley Quinn che fa la cicamara e dice, e ci sono scritte frasi su quelle immagini che lei non ha neanche mai pensato nell'universo DC, però stanno scritte lì. E questa cosa mi fa imbestialire, ma non solo con lei, con tutti i personaggi in generale, che devono per forza fare delle storie con delle frasi da criminale che non ha mai detto.
Perché lo fanno? La fanbase cancerogena ci sarà sempre, sia nel film DC, Marvel, dappertutto.
Quindi. Ma è un fastidio che proprio non sopporto, vedere un personaggio bello che ti piace, che deve dire ho scelto il male perché il bene era banale, con tutta la qualità dell'immagine tutta di merda, non ce la faccio.
Allora, per ricollegarmi comunque con la cosa che aveva detto prima Pipitone. Che cosa?
Io adesso
perché farò... sta avendo un ictus quello?
Così voglio, vi blocco, voi sentite questo suono e sono io che vi blocco perché voglio parlare. Dicevo, bene, in realtà la community questa qui di Harley Quinn è morta tutta. Perché poco prima di lockdown è uscito.
Ma meno male.
Aspetta, che è uscito il nuovo film di Harley Quinn. Che tra l'altro io sono andato a vedere al cinema perché era l'unica cosa che veniva proiettata al cinema in quel periodo. Io mi annoiavo a casa. E...
in tempi di guerra.
Esattamente. E però non c'è stato tutto questo scalpore mediatico come Squad. Quindi Harley Quinn è morta da quel punto di vista. E meno male.
Meno male.
Beh, oddio, sì. Ma stiamo perdendo il punto di vista. Quello che dicevo io è adesso, i film della DC non mi hanno mai fatto impazzire, onestamente. Okay. Un po' dal punto di vista della recitazione. Per esempio, prendi per esempio Wonder Woman, cioè Gal Gadot. Poi, però, come attrice, un'alpaca è meglio di lei. Capì? Cioè, veramente, noi per fortuna abbiamo la bravura dei doppiatori italiani che non te la fanno pesare questa cosa, ma vedersela in originale veramente è una cosa atroce.
No, io non posso giudicare perché non me li sono visti nessuno in originale dei film della DC, quindi non lo so.
Io forse Titans l'ho visto tutto in inglese, però parlavamo di film giustamente, quindi
se no, vabbè, ma il punto mio è se il, alla fine per farmi prendere un film, due cose mi servono: che la storia sia comunque attraente in un certo senso,
e che gli attori siano bravi,
e che gli attori comunque ti sappiano prendere. Perché, per esempio, prendi un Iron Man, i film di Iron Man ovviamente non sono perfetti, però per esempio Robert Downey Jr. è proprio una di quelle persone che ti sa catturare con due frasi messe in croce, capì? Mo lascia perdere la bravura attoriale perché è un ottimo attore.
E ha fatto bagnare tutte le sale inondate.
No, parliamo proprio della bravura attoriale. Cioè, Robert Downey Jr., io qualsiasi film abbia visto in cui c'era lui, non erano soltanto film di Iron Man, ma anche
Sherlock.
I film di Sherlock Holmes sono piaciuti tantissimo, ma perché era lui a recitare, comunque, a fare la parte del protagonista.
Lì bisogna dare merito anche al regista, che è Guy Ritchie, che è tantissima roba. Comunque.
Guy Ritchie, sì, infatti.
Che poi non capisco perché li abbiano tolti da Netflix, perché me li volevo rivedere, e la mia tristezza nel non trovarli, che però mi ha portato a guardare la serie di Sherlock, che mi è anche piaciuta, con un altro attore Marvel che adoro e probabilmente il mio secondo supereroe preferito, che è Benedict Cumberbatch con Doctor Strange, che è un altro film Marvel che ho visto, mi sa, su Netflix, sempre totalmente a caso, e mi ha fatto impazzire.
Raga, parliamo anche di questo, dato che Francesco ha messo in ballo Doctor Strange, ma cosa ne pensate anche di Doctor Strange come supereroe? Ma parliamo anche dopo dell'attore proprio, Benedict Cumberbatch.
Allora, l'attore, ti ho detto, fenomenale, perché ho adorato Sherlock della sua,
sì, ma lui, cioè, che è interpretato.
Invece come supereroe mi piace molto il suo personaggio, perché l'ho visto un po' di tempo fa, però ricordo che lui tipo era un chirurgo e, sì. e ha avuto un problema alle maniche, cioè non
un problema, poteva più oddio.
Un problema, soltanto un incidente con la Lamborghini ed è, si è buttato giù dalla montagna.
Una leggera complicanza.
Cioè, un problemino.
E quindi ha fatto tutto un cammino spettacolare pieno di sacrifici e di sofferenze per poter comunque poi per poter riuscire a riutilizzare le mani e poi scoprendo anche di avere superpoteri eccetera 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 eccetera.
Io devo dire una cosa. Beh, sì. Anche nei film di Doctor Strange comunque il personaggio ha avuto un'evoluzione, perché lui all'inizio, quando era un chirurgo, proprio all'inizio del film era molto arrogante, ok? Proprio dopo l'incidente l'ha cambiato, ecco, l'ha fatto, gli ha fatto apprezzare comunque la semplicità.
Esattamente, poi lui non è un supereroe.
A lui è lo stregone supremo, che è diverso da qualsiasi concetto di eroe, di supereroe.
Appunto, diciamo che distinguiamo questa cosa, ecco, appunto, il supereroe è colui che ha avuto i poteri, diciamo, da un evento, comunque da una situazione particolare, ecco. Invece lui usa le arti mistiche e si è allenato per imparare a padroneggiare quel tipo di arte, ecco, perché lui è un essere umano alla fine.
Ma alla fine Doctor Strange è un essere umano che ha delle capacità sovrumane, per così dire, che ha avuto la fortuna di avere una gemma del tempo dalla sua parte.
No, okay. Non è quello. Allora, io ho letto l'albo di Doctor Strange un bel po'. Lui non è esattamente una persona normale. Cioè, lui, nel momento in cui è entrato a conoscenza dell'antico, tutto il suo è cambiato, perché lui lì entra a contatto con le arti mistiche che non ti fanno più essere una persona normale. E lui, tolta la gemma del tempo, lui è overpowered lo stesso.
Sì, sì, è vero.
Non è la gemma.
No, ma io dicevo questo. Io dicevo che lui praticamente, anche senza i poteri, è comunque una persona molto più intelligente rispetto alla media. Ha per esempio grande capacità di apprendimento, e poi, come lui stesso dice nel film, ha pure la memoria fotografica. Quindi una cosa che per esempio a me ci vorrebbero 3 mesi per imparare, lui ci potrebbe mettere 2 giorni, capito?
Chissà perché a Benedict Cumberbatch gli fanno fare sempre la parte del genio.
Sì,
del genio assurdo.
Beh, oddio, pure lui d'aspetto ti ispira molto.
Ti dà una persona molto intelligente, sì, ti dà proprio di genio.
Che è un po' altezzosa.
Con quella faccia da lino, come fa a non essere intelligente?
Ecco, e abbiamo insultato un attore di fama internazionale.
Ma io ho detto che è brutto, ho detto che però somiglia un po' a Nalino.
Secondo me più nella serie Sherlock sembra più un alieno, nei film non tanto.
È vero, in Sherlock ti dà proprio l'impressione, ma, sì. ma da come lo fanno recitare, che per carità è un capolavoro, però giustamente sta sempre a pippare e squadra, ti dice cosa hai mangiato a Capodanno 2007 guardandoti le unghie dei piedi, cioè come cazzo fa, ragazzi, io non lo so.
Vabbè, quelle comunque... diciamo come rompere il ghiaccio versione Sherlock.
Esatto, ma a Capodanno 2007 hai bevuto al quarto bicchiere d'acqua, ti sei fermato e hai bevuto un sorso di vino.
E tutto questo l'ha capito dal fatto che non ti ritelli di capelli.
Esatto, lui ha ricondotto tutto a quello.
Oh, però ragazzi, io adesso toglierei la nostra attenzione dai film Marvel e parlerei della serie di supereroi del momento.
Ah, The Boys.
Esattamente.
Oh, allora, vabbè, secondo me, io diciamo, non, a me, io l'ho vista recentemente The Boys e mi è piaciuta, però secondo me, pur non vedendo in giro in internet, ha subito tante critiche, secondo me, da molti fan, sia della Marvel che da DC. Ho questo presentimento.
Perché non perché è il fan medio che vede il supereroe solo come tale. In realtà quelli di The Boys non sono supereroi. Perché se tu vedi, anche nella serie, li chiamano i super.
Diciamo che sono dei marchi registrati, sono dei prodotti.
Ma adesso, però, vediamola da questo punto di vista. The Boys, dal punto di vista supereroi, se ci andiamo a volte di vista, The Boys è la serie più realistica, secondo me, riguardo i supereroi. Perché prendi per esempio l'MCU. se ci fossero eroi come Capitan Marvel, Capitan America, troppi capitani, poi Iron Man, sarebbe
Capitan
molto Gran difficile.
Capitan Bretagna l'hai dimenticato però.
Vabbè, ma io sto parlando di film adesso, Gio. che stavo dicendo? Ah sì, se tu li prendi in un contesto, diciamo, contemporaneo oppure realistico, è ovvio che poi diventino dei marchi registrati e che diventino intoccabili, perché appunto non sono supereroi, ma sono super, ma di eroi non hanno praticamente niente. Al massimo puoi dire antieroi, ma quelli sono tutti una massa di...
Sì, sono persone con superpoteri che non sono eroi, cioè è semplice.
Però, parlando realisticamente, se qualcuno di noi avesse i poteri di Homelander, che sarebbe patriota di The Boys, mm-hmm, e sono presi esattamente da quelli di Superman, sì, lui veramente...
Quindi super vista, super udito...
Super vista, super velocità, super udito...
Super forza, tutto.
Super forza, vista a raggi laser...
diventi praticamente quelle poche persone che riescono a finire la Nonat November.
Beh, oddio, ma che gli serve? Può fare letteralmente quello che vuole.
Ma secondo me non ce la fa neanche lui, secondo me.
Esatto. Diventi quelle persone che hanno finito la Nonat November. Diventi
invincibile. Ma siamo sicuri che con quei poteri salveremo il mondo? Cioè, secondo me no. Cioè io farei quello che cacchio voglio e basta.
Cioè io mi diverto, sento le conversazioni, infrango molte leggi, che ne so.
Siccome è una delle più grandi stupidaggini
che puoi fare, sono invincibile, cosa puoi farmi?
Secondo me è una delle più grandi stupidaggini che dice la gente, se io avessi superpoteri porterei pace nel mondo. Non è vero. Se tu avessi i poteri di un Superman o di un patriota, tu li porteresti a vantaggio tuo. Come dirti di no, anch'io farei lo
stesso. È la natura umana.
Siamo tutti egoisti, ma più che altro diciamo che alla fine molte persone dicono perché fare una serie sui supereroi che però pensano in quel modo, che per carità, alla fine per come è fatta è giusto, che è proprio bella per questo motivo, perché è realistica la cosa, ok? Perché non è uno scenario comunque fantasioso, cioè come dire, non lo so, passatemi il termine, ecco, non realistico.
No, sì, ma infatti questa cosa qui la fa molto bene anche, lo chiamavano Gigrobot di Gabriele Mainetti. Appena inizia il film, che il protagonista scopre di avere questi poteri, la prima cosa che fa è andare a fare le rapine in banca.
Ecco, vedi, questo è reale. Questo è reale.
Cioè, scusa, questo tu scopri di avere super forza, super vista, super velocità, vista a raggi X, raggi laser che ti escono dagli occhi. E scusa, che fai? Ti metti a fare il padre Pio della situazione? Scusa, no. Li porteresti a vantaggio tuo.
Ovviamente.
Ovvio, ma è normale. Ma infatti noi abbiamo questa ideologia utopistica dei supereroi, ovvero che chiunque abbia i poteri, un buon 75% sia supereroe, altro 25% sia un super villain perché serve per la trama. Ma in realtà, secondo me, noi diventeremo tutti super villain.
Appunto, che alla fine il concetto di supereroe è stato creato per questo motivo, appunto per essere una persona buona che fa il bene dell'umanità, e poi ci sono i super cattivi che vogliono destabilizzare quell'ordine. In The Boys è diversa la cosa.
Ma nemmeno tanto, perché facci caso, gli antichi, per spiegare le catastrofi, per esempio, utilizzavano come messaggi le comete, gli astri, così come per esempio in un mondo irrealistico le persone normali lo fanno con i supereroi. Alla fine non è qualcosa che è per forza il bene, ma deve rappresentare il bene, perché ti devono far sentire al sicuro. In The Boys questo accade per metà, attraverso, diciamo, le menzogne che i social media danno alle persone, facendoli credere che loro sono i più forti, quindi di cosa deve aver paura se loro hanno letteralmente tutto il potere del mondo, quando in realtà però le prime minacce sono loro.
Sì, esattamente, diciamo, loro fanno credere alla gente che sono buoni per avere il controllo della situazione, quello.
Sì, esatto. Ripeto, cioè, in un contesto realistico è impossibile non associare un supereroe a, per esempio, una grande azienda, che in questo caso è la Vought, però nella nostra vita potrebbe essere Amazon, oppure
sì,
potrebbe
tutte le grandi multinazionali, insomma.
Sì, sì. Esatto.
Quindi la Disney, non... la Disney, tutta la Disney.
Alla fine, la Disney. Infatti, alla fine, se pensate, tutte le grandi multinazionali sono un po' i buoni e i cattivi della situazione, in base al... perché c'è molto potere, insomma. Non parlo a livello politico, non voglio andare a entrare in politica assolutamente, perché se no...
sarebbe un discorso però, troppo lungo.
Però, cioè, proprio materialmente, hanno molto potere, che grazie a Dio ultimamente alcuni, parecchi, usano bene, però potrebbe essere usato anche male, insomma. È tutta una questione appunto di come lo si usa. E voi mi direte, grazie al cazzo, lo so, era scontata come cosa, però...
Beh, la frase più vecchia del mondo, da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
Esatto.
È proprio da proprio con questa frase io vi chiedo, cosa rappresenta per voi in generale
questa frase?
Esatto.
Che più sei potente, giustamente, più hai la responsabilità, ma non è più una cosa solo tua. Se tu sei una persona piccola, tra virgolette, cioè con poco potere, mo parlavamo a livello di importanza tipo di una multinazionale, la maggior parte delle responsabilità hanno conseguenze solo su di te o su di chi ti sta strettamente vicino, mentre più cresce il tuo potere, più si allarga questo campo delle responsabilità a persone che magari con te non hanno nulla a che fare. Cioè, pensate se facciamo uno sbaglio noi come persona, o se fa uno sbaglio una multinazionale come, che ne so,
le conseguenze si ripercuotono su più persone.
Sbagliamo diciamo, le conseguenze sono su di noi, su qualcuno di vicino, proprio male basta. Male che vada, su parecchie persone, ma sempre nel nostro campo delle conoscenze.
Le multinazionali, tutto. Se fanno un danno su tutto il mondo, si ripercuote la cosa.
Potrebbe veramente, esatto, ripercuoterti su tutto il mondo. E spesso succede, quindi non è neanche una cosa così rara, prendendo il punto di vista dell'inquinamento, tipo.
No, dicevo, il fattore delle azioni che si percuotono. Immagina domani Jeff Bezos si sveglia e dice, ragazzi, Amazon è in bancarotta.
Finisce il mondo.
Infatti, cioè, no, quello no. Per guadagnare quasi 200 miliardi e poi da un giorno all'altro dichiarare bancarotta vuol dire che veramente tutto è allo scatafascio. Quindi,
è andata,
sì,
la Goldbet, ha esagerato un po' troppo la Goldbet con le corse dei cavalli.
E mo, ricollegandoci, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. È patriota. Patriota prende questa frase e la distrugge. Esatto. Perché è, secondo me, patriota è la versione, è un po' brutto da dire, però la versione più sensata di questa frase, perché lui non la rispetta, ma chi lo farebbe onestamente se avesse tutti questi poteri?
Noi dobbiamo pensare anche a questo, magari, diciamo, questo discorso, ok, dipende, allora questa cosa dipende anche, diciamo, da come il personaggio, da come è stato cresciuto, appunto, dalla storia che ha avuto il personaggio. Cioè, alla fine, per esempio, questa frase detta in Spider-Man, Peter Parker ha conosciuto in un certo senso la sofferenza quando era bullizzato e tutto, cioè sa cosa vuol dire non avere potere, essere umano, e sa anche cosa vuol dire avere tutto quel potenziale. Quindi
e forse è proprio questo che rende le persone con poteri dei supereroi.
Ma alla fine, da una tragedia, in generale le persone ce ne escono in demoni.
Esatto.
Michele,
ho detto, voi pensate, riferendoci a quello di prima, ad esempio, ad uno Spider-Man, come diceva prima Michele, che appunto ha sofferto, e proprio le parole che ha detto Michele sono perfette, perché sa cosa significa non avere i poteri. Secondo me è proprio da questa consapevolezza che nasce poi il fatto di essere buoni e di usare questi poteri bene, perché ora non ho visto The Boys, ma sono abbastanza convinto, e ci arrivo a logica, che molti di questi eroi, insomma, non, cioè, o ci siano nati con questi superpoteri, o comunque li abbiano avuti senza fare magari troppi sforzi o senza soffrire.
Sono
come
dalla nascita, ti basta sapere questo.
Esatto, quindi è normale che, avendolo dalla nascita, cioè tu ci sei nato e ci vivi così, normale. È molto più egoista il contesto, cioè se vuoi fare una cosa non ti fai problemi, mentre, come dicevamo prima, uno Spider-Man magari, che ha vissuto, ha sofferto e sa cosa significa non avere i poteri, ci pensa due volte prima di fare una minchiata e preferisce sempre aiutare l'altro. Ma ho fatto questi esempi, ma vale con tutto l'universo dei supereroi. Cioè, quello che li rende eroi è proprio il fatto che abbiano sofferto, o che magari sanno cosa significa non avere poteri, e quindi sanno sono stati anche loro persone normali, e forse questo poi li ha portati a scegliere di voler aiutare gli altri.
Ma prendila più da un punto di vista umanistico che da un punto di vista supereroistico. Una persona è molto differente da un'altra, grazie al cazzo, mi dirai giustamente. Però una persona può reagire a una cosa diversamente da un'altra. Per esempio, prendi Peter Parker. Peter Parker non ha mai avuto poteri. Però se tu, per esempio, facessi un Peter Parker che reagisce in una maniera più pessimistica al fatto che non abbia poteri, al fatto che abbia perso i suoi cari, una persona può reagire o con, in un certo senso, con responsabilità, o in un certo senso perché anche patriota, un personaggio che ha sofferto molto, oppure essere un pazzo scatenato.
E da qui dire che ci colleghiamo a Joker praticamente.
Ma lì non è nemmeno questione di superpoteri, lì è proprio questione di non fregartene di niente.
No,
di,
ma
dico, di nessuno.
A livello di personaggio, non di superpoteri, perché come hai detto tu, una persona che ha sofferto molto effettivamente la può prendere anche in un altro modo, cioè la può prendere bene, ok, aiuto gli altri, la può prendere male, no, divento uno schifoso e faccio bordello. E ho pensato a Joker perché giustamente lui, cioè, da come è partito, le sofferenze che ha avuto lo potevano benissimo portare diciamo a farlo diventare, senza calcolare poi, vabbè, le malattie mentali e tutto quanto, però potevano portarlo a voler diventare una persona buona che aiuta gli altri, e tra virgolette in un certo senso magari un pochino pure lo voleva fare, però poi vabbè anche altre peripezie lo portano a diventare un cattivo. Ma alla fine anche questo forma i cattivi, cioè il fatto di reagire male ha delle sofferenze che invece avrebbero potuto portarlo a diventare un supereroe o comunque una persona buona. Quindi dipende tutto da come ti vengono, come ti si presentano queste sofferenze. E non tanto forse dall'intensità.
Sai cosa? L'archetipo del nemico nei fumetti o nei film di supereroi è semplicemente una persona troppo delusa dalla vita. Che quindi una volta che trova i poteri, li prende, decide di dimenticarsi di tutto e di tutti.
Ma posso dirti una cosa, anche a costo di sembrare un po' ridondante, ma secondo me dipende anche la vita cosa offre a quella persona. Per esempio, voglio fare questo esempio qua, Death Note. Il creatore Takeshi Obata ha detto in un'intervista che se Light Yagami non avesse mai trovato il Death Note, sarebbe stato uno dei migliori detective al mondo. Però avendolo trovato, in un certo senso ha mostrato la sua vera natura. È perché lui era un ragazzo annoiato, e quindi avendo letteralmente un potere potenzialmente un po' cacofonico, però non fa niente, un potere potenzialmente universale, unito alla sua intelligenza, è ovvio che ti fa diventare così. Oppure nel caso di Joker, una persona con severe malattie mentali, con altre persone che girano il coltello nella piaga e poi uno esplode letteralmente.
Ma qui può anche essere, diciamo, il fatto che il potere, troppo potere, può corrompere il buon senso delle persone, ecco, può essere pure.
Infatti io non ho detto che diciamo quello che fa diventare le persone o eroi o cattivi è l'intensità del male, ma è come ti si presenta, perché tu puoi soffrire tantissimo, soffrire pochissimo, ma dipende come ti arriva quella sofferenza, che credo qui sia la chiave che sceglie se tu diciamo patteggerai con il bene o con il male. Ma è tutto da come ci si pone al problema, da come questo supereroe affronta, se riesce ad affrontare queste sofferenze, da come questa persona, scusate, non supereroe, perché può essere anche appunto un cattivo, un super cattivo. Poi stanno quelli che sono bastardi dalla nascita, e lì è un altro discorso praticamente.
No, dicevo, quel discorso che finiva lui, se sei così dalla nascita te lo tieni e cresce così.
E vabbè, è fine.
Però diciamo che in Spider-Man appunto la chiave di volta, ecco, che l'ha fatto cambiare, appunto, che diciamo l'ha fatto diventare un eroe, è stato proprio la frase dello zio, appunto, dello zio Ben. Magari, diciamo, se qualcuno non le avesse detto quella cosa, lui magari avrebbe reagito diversamente, sapendo di avere quei poteri.
Esatto, okay. Proprio quello che dicevo io prima. Per esempio, Michè, mo secondo te, se anziché lo zio Ben, lascia perdere proprio zio Ben che gli dice quella frase, ma un terrorista metti caso, ammazza tutti i parenti di Peter Parker e poi lui acquisisce i poteri. Secondo te, lui come diventa?
Vabbè, normale, pensa a vendicarsi e a fare del male agli altri, questo è logico comunque.
Dipende da come lo affronta però, perché metti che lui pensa, dipende anche ovviamente dalla purezza di cuore di questa persona. Se è una persona che porta rancore, dirà minchia voglio fare il massacro perché mi devo vendicare.
Però Francesco, il primo pensiero, l'istinto
sì,
proprio.
Sì, nel momento di crisi indubbiamente gli viene questo pensiero, la rabbia assolutamente. Ma se è una persona intelligente, una persona di buon cuore, questo avvenimento, per quanto comunque lo abbia distrutto, può portarlo a dire non voglio che capiti ad altri, che se ci pensate è successo anche con altri eroi. Non voglio che questa cosa capiti, divento buono. È un ragionamento molto complesso nella psicologia del personaggio. Se lui è disposto a sacrificare il suo egoismo e la sua sete di vendetta per diventare una persona buona e difendere gli altri, o se lui cade in questa tentazione, diciamo, e pensa solo alla vendetta, che poi potrebbe anche a grandi linee portarlo comunque ad essere buono, perché lui si vuole vendicare su una persona cattiva, però sicuramente non è un eroe, ecco, pensa solo a un fine suo. Cioè lui si vuole vendicare perché quella persona gli ha fatto un torto, non perché quella persona è cattiva.
In realtà, secondo me, se il zio Ben non fosse morto, in realtà Peter Parker non sarebbe mai diventato Spider-Man. Perché...
Assolutamente, sì. Perché... Ma da lì parte tutto, come dicevo prima, è stata quella la chiave di volta.
Ma lui diventa un eroe e non un qualcos'altro, perché capisce di aver sbagliato quando ha fatto passare il rapinatore, che è quello che poi appunto ucciderà zio Ben. Se magari lui l'avesse fermato all'inizio, zio Ben bello, vivo e tante belle cose a lui e famiglia, probabilmente sarebbe diventato qualcos'altro.
Esatto.
Però capisci, anche in questo caso, per esempio, vedi Peter, all'inizio lui ha avuto l'istinto, come dicevo prima, di vendicarsi comunque di colui che aveva ucciso lo zio, però diciamo alla fine il discorso dello zio l'ha fatto riflettere e appunto lui ha deciso di proteggere appunto tutte le persone che fanno del male, ecco, e di diventare un eroe.
Ma sì, proprio come quello detto prima, così come nel mondo supereroistico, così come quello nostro, alla fine sei tu che ti fai il tuo destino. Però è anche vero che dipende da quello che affronti e da quello che in un certo senso sperimenti. Se io per esempio un giorno avessi una persona buona che mi dà conforto, molto difficilmente intraprenderei una carriera da psicopatico, diciamo così. Però se per esempio io conoscessi soltanto terrore e distruzione, non puoi pretendere che quella persona poi possa diventare buona.
Sei stato educato in quel modo e quindi ragioni in quel modo, di conseguenza è normale.
Però è anche vero, come ho detto prima, che una persona si fa il suo destino. È anche vero che uno da una famiglia normalissima possa diventare uno psicopatico e uno dalle tragedie diventi la persona più buona di sto mondo. Questo è sempre una questione soggettiva.
50 e 50, fra, secondo me dipende sia da come dall'educazione magari che hai avuto, dal tuo passato, e anche diciamo da come reagisci tu, da chi decidi di essere, appunto.
Per metà è così, secondo me. Io direi che per lo più dipende proprio dalla persona, da come è di natura, capì?
Dico che metà e metà, dico io, diciamo, magari.
Sì, no, beh, quello indubbiamente. Quando fa così ci sta fermando, deve parlare lui.
Ma parla, come parla?
Allora, se all'inizio abbiamo detto qual è il nostro supereroe preferito, io adesso vi chiederei che supereroe vorreste essere.
Eccola,
che è diverso, domanda. È diverso da quello preferito, attenzione. Cioè, per esempio, io non sarei mai Peter Parker, perché fa una vita che fa schifo.
Vabbè, dipende, magari da bambini è così, perché se tu dici a me quello è il mio supereroe preferito, magari perché tu ti ci vedi così, che ne so, da bambino.
Optimus Prime conta come supereroe, parlando seriamente.
Beh, no, perché alla fine quello è una creazione.
Non credo.
Ma tu vuoi veramente essere un camion?
Minchia, è il mio sogno da quando ero piccolo, essere un cazzo di Transformer. Ma vuoi mettere un camion che spara, taglia, ammazza, cucina, cuoce, congela, asciuga,
ma
lava?
Ma a sto punto ho fatti un Goldrake. Chi vorrei essere? Chi vorrei essere? Ma io ti direi o sempre Thor, oppure se devo essere scontato Superman. Però sai qual è il fatto? Se io alla fine decidessi di voler diventare un supereroe, di essere uno dei miei supereroi, la vita sarebbe anche un po' una rottura.
Vabbè, all'inizio no, poi con la quotidianità sì.
Sì, vabbè, ovviamente con la quotidianità. Però se per esempio mi dicessi supereroe per un giorno, Thor barra Superman, uno di quei.
Scusami, lo stesso discorso di i soldi non portano la felicità. Ma tu vuoi mettere a deprimerti da solo o a deprimerti con la superforza? Cioè stai depresso, ma almeno sei
divinità. Il discorso dei soldi tu vuoi mettere... Vuoi mettere piangere in un monolocale piuttosto che piangere su uno yacht attraccato alle Maldive?
Non dico che portano la felicità, ma
aiutano
meglio i fazzoletti di qualità, le lacrime, quindi a sto punto...
Quello che dico io, se sei depresso puoi fare un genocidio, e vedi come ti senti bene poi.
Esatto.
Come Hitler, alla fine Hitler era depresso perché non era andato alla scuola di arte.
Vabbè, però... Dai.
Ragazzi, non so se questo... Vabbè, noi lo lasciamo. Se ce lo tolgono è stato bello.
Vabbè, nel dubbio la responsabilità di ecco.
Io mi dissocio.
Ragazzi, abbiamo perso un black humor.
È black humor, ragazzi. Sì,
vabbè,
sì.
Si parlava di eroi.
Vabbè, c'è chi lo apprezza e chi lo disprezza il black humor.
Ma chi lo considera eroe, esatto. E chi invece... No.
Si parlava di eroi, siamo arrivati.
Vabbè, ma Hitler è un anti-eroe. È quello che abbiamo bisogno, ma quello che meritiamo.
Madonna, questo io mi dissocio, era una battuta, era satira.
Vabbè,
chi non ha ancora risposto alla domanda? Vabbè, io e Francia, tu.
Aspetta, che domanda?
Ah, guarda, io sì, chi vorresti essere? Quale supereroe vorresti essere? Guarda, io sempre per lo stesso discorso, che non ne so molto, ti direi o un Iron Man o un Deadpool. Più che altro di Iron Man mi piace molto, cioè insomma è ricco, è simpatico e tutto, ed è fighissimo il fatto dell'armatura e tutto. Invece di Deadpool mi piace il fatto della rigenerazione, e comunque lui è molto abile in tutto praticamente. Sono scontati, però insomma, non essendo proprio fan, quindi penso questi due, forse più Iron Man, non lo so.
Vai Michele, tu?
Allora, io magari può sembrare stupido come motivazione, ma direi Spider-Man, perché quanto cacchio vorrei volteggiare con le ragnatele, raga.
Vabbè, è stato il sogno un po' di tutti.
Sì. Onesto, mi sembra giusto.
Ma ci stai, onesto.
Vabbè, ma dove cacchio lo vuoi fare a Manfredonia? Un conto a New York, ma Manfredonia dove lo fai?
Volteggi tra i terzi piani.
Su monte, fra le montagne di monte.
Ma che figata!
Magari se diciamo prendiamo una città americana, insomma, che lì si può fare, ok, non qui. Però un altro supereroe che mi piacerebbe essere è... non lo so, Batman. Io direi Batman perché sono ricco, sono intelligente, sono il miglior detective del mondo e
sono depresso.
Ma quello è un po' tutti supereroi. Secondo me nessun supereroe è felice.
Beh,
dipende
dal momento in cui glielo vai a chiedere.
No, infatti, se lo vai a chiedere un Tony Stark, quello sarà perennemente felice.
Ma secondo me solo Iron Man è l'unico che è sempre felice.
In realtà no, allora, ragazzi, io non so se voi abbiate mai letto i fumetti, ma nei fumetti c'è un arco narrativo in cui Tony Stark è completamente depresso, ci dà l'alcolismo in una maniera incredibile.
Come l'attore prima di diventare attore.
Questo è altro sul settimo cielo.
Però adesso per ritornare all'argomento, quello lì che supereroe vorremmo essere. Io Thor, ragazzi. Sei un dio, sei vichingo, sei Njolnir. Esattamente. Cioè che vuoi di più dalla vita?
Hai la fregna.
Ragazzi, guardate che anche Peter, il fascino di Peter, quello se ne è bombate... Gwen, Mary Jane e chi altro pure, pure la
gatta nera.
Non per qualcosa.
No, ma Peter è il suo fascino, però vuoi mettere il fascino di un dio?
Vabbè, però comunque Thor 1, Peter 3, non per qualcosa.
Ma Thor 1 a Midgard, ad Asgard non lo sai?
Eh beh, effettivamente, lì non è che c'è molto da fare.
Non l'hanno mai detto, però vabbè, non l'hanno mai detto.
Beh no, io ti dico solo che si parla di orgia all'interno del Pantheon vichingo, quindi...
Vabbè, tutto normale.
Tutto vabbè, in effetti potresti aver ragione, vabbè, no.
Io vorrei essere tuor con la panza.
Però io dico che per un essere umano... Io dico che per un essere umano e che per un ragazzino di 15 anni alla fine è onesto. Torre è un dio, quindi
siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Come di consueto, e concludiamo appunto con Shakespeare e sempre con un qualcosa dedicato agli innamorati. Vai,
perché
maestro.
Siamo tutti molto mielosi.
No, perché in realtà siamo single da una vita, quindi magari noi diciamo queste frasi, magari qualcuno se sveglia. Bravo, esattamente.
Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.
Mamma mia.
E ragazzi, questa è dedicata a tutti e a tutte, ragazzi.
Mamma mia.
Oh, allora vi ringraziamo per aver ascoltato il nostro podcast, ci scusiamo per il dissing a James Cameron e...
per la qualità dovuta anche alla distanza. E seguite i nostri social, le pagine Robe Stars e Podcast su Instagram, ma anche su Twitter, un po' dappertutto, per rimanere aggiornati, perché mettiamo comunque storie, post anche quando escono nuovi episodi. E se vi è piaciuto il podcast e lo avete ascoltato fino a questo momento, per darci una mano potreste condividere il post che sicuramente troverete appunto nelle pagine che abbiamo nominato prima, condividete nelle storie o con gli amici, insomma dateci un po' una mano, che così noi monetizziamo e ci andiamo a fare una bella pizza e voi ci sentite, perché...
No, ci andiamo a fare la villa, perché è meglio essere col podcast ricco.
È meglio piangere in una villa o in un castello che piangere in un monolocale. Buonanotte.
Buonanotte. Sì.
No, o buongiorno. Buona colazione.
O buongiorno, vabbè, dipende dal
buon pranzo.
Buongiorno. Vabbè, arrivederci.
Arrivederci.
Grazie, Graziella e grazie o cazzo.